Quindi è giusto qua, no?
Yeah.
Ok, perfetto.
Quando vuoi.
Aspetta. Ok, vado. Ciao, io sono David. Niente, sono stato invitato per raccontare un po' la situazione in Latino America, soprattutto Colombia, Venezuela e Bolivia, che ho un po' di notizie, qualcosa di Argentina. Perché ho sia amici e ho anche origini, quindi ho contatti diretti e costanti con le persone che stanno là, cugini e famiglia. E niente, intanto volevo partire da quello che è successo prima del Covid, dalla situazione che c'era già in Latino America, che era abbastanza difficile. Come ben sapete, c'erano già stati problemi legati a livello sociale, repressione, problemi con il regime di Maduro in Venezuela, quindi praticamente ci sono stati all'incirca in Colombia, solo in Colombia, circa 3 milioni di venezuelani che scappavano senza documenti, senza aiuti umanitari nei confini. Poi ovviamente ci sono stati anche problemi, come ben sapete, anche in Cile. A livello di tagli alla sanità, alla scuola, al sociale in generale, che poi anche questo si è sparso un po' questa ideologia anche in Colombia. Cioè, ci sono stati a dicembre forti manifestazioni per poi aver trovato una specie di accordo con il governo che prima era ostico. Ricordiamoci che in Colombia c'è un governo di destra. Comandato da Duque, che è stato eletto già un anno fa circa, forse un po' di più, non mi ricordo. Comunque, le politiche sono sostanzialmente contro il welfare. Ad esempio, c'è stata una cosa che ha fatto parecchio arrabbiare la gente, voleva tagliare il salario minimo alle persone sotto i 26 anni. Ricordandoci che comunque la maggior parte delle famiglie sono giovani in Colombia, quindi questo ha fatto parecchio arrabbiare, e anche il taglio alle pensioni. Aveva fatto questa proposta di legge, le persone sono andate in piazza, non sono state ascoltate, sono state addirittura derise pubblicamente dal presidente, e da lì è partita un po' una forte manifestazione che è stata successivamente un po' controllata, arginata. Dicendo che si sarebbe trovato poi un accordo. Dopodiché è successo il Covid. Il Covid per paesi come Colombia, comunque paesi latinoamericani, è stato proprio una mazzata, nel senso che ricordiamoci che comunque la maggior parte delle persone in questi paesi vivono alla giornata, commercio alla giornata. La gente fa da mangiare e sopravvive così, vendono nelle piazze quotidianamente. Si chiama El Rebusque, in Colombia si chiama El Rebusque. Questo subito è stato accolto un po', è stato accettato un po' dalla popolazione, perché comunque hanno visto quello che accadeva in Europa, in Italia soprattutto, e quindi hanno capito che comunque c'era un'emergenza sanitaria, per cui all'inizio la gente, quando c'è stata proprio la richiesta comunque di lockdown, la gente ha accettato. Anche perché comunque il presidente, comunque i governi hanno detto sarà una cosa, vediamo come va. Sono partite con questa cosa qua, proviamo a vedere come va. Dopodiché, come è successo anche qua, si è allungato il tutto e da lì ci sono stati gravi problemi perché appunto la gente non sapeva come sopravvivere. E il governo ha promesso degli aiuti, però per avere ad esempio una spesa dovevi compilare dei formulari, dei moduli, e anche lì la spesa arrivava dopo. È stato militarizzato il paese, i paesi sono stati militarizzati, non c'è stata la polizia, ma i militari in tutto il paese, quindi c'era forte repressione, ci sono stati episodi di violenza, che poi andrò, questo lo racconterò dopo. E poi Dopo questo periodo di accettazione iniziale, la gente ha cominciato a uscire fuori a saccheggiare supermercati, comunque a rubare anche. Ci sono stati episodi di violenza anche tra cittadini, e poi repressa dai militari. A me in particolar modo mi viene da raccontare un po' la situazione di Bogotà, che conosco molto bene perché ho vissuto lì e ho mio cugino che vive in un quartiere popolare, si chiama Simón Bolívar, e mi ha detto che praticamente lì la maggior parte delle persone comunque non avendo da mangiare si sono un po' arrangiate tra di loro, si sono organizzate, chi aveva di più donava. E chi appunto aveva anche una macchina andava a fare la spesa, lì i militari hanno lasciato fare perché comunque se no sarebbe stato una bomba, quindi hanno lasciato un po' andare questa situazione così e quindi c'erano le persone che distruivano. Il governo ha cominciato un po' a distribuire, la chiesa si è attivata, la chiesa è molto solidale, insomma sappiamo che è molto, diciamo così, molto legata alla religione, Latino America è molto legato, quindi ha agito così, facendo, non so, mercati, un po', cioè andavano in ogni casa a distribuire il cibo, i pranzi, tuttora si continua così. È emerso una cosa importante, questo non solo in Colombia, è il fatto che le persone non registrate non venivano aiutate, non vengono aiutate tuttora. Quindi chi non ha documenti, come ad esempio gli immigrati o comunque le persone che comunque sono un po' al di fuori da questo tipo di società, non sono state aiutate. Questo, insomma, è una cosa che è molto un po' particolare, un po' grave, nel senso che ti fa un po' capire anche l'idea non so, io lo vedo come un ricatto, ecco, se sei dentro il sistema puoi avere degli aiuti, altrimenti non so chi sei invisibile. Infatti c'erano tanti immigrati che si trovavano, immigrati venezuelani, soprattutto a Bogotà, che per farsi vedere, per farsi aiutare, si sono messi nelle rotonde delle grandi strade, per farsi proprio notare dalla gente, per farsi dare una mano, per farsi dare cibo.
Bloccando le rotonde, quindi bloccando le strade,
Sì,
praticamente.
beh, non c'era nessuno perché
Perché
comunque
c'è il
c'era
lockdown.
lockdown, però sì, comunque si mettevano in mezzo proprio per farsi vedere. Sì, un po' è una situazione molto difficile. Adesso, in questo momento, si è in fase 2, ecco, e i governi hanno utilizzato un po' il protocollo che abbiamo adottato anche noi. Quindi siamo in una fase adesso in Colombia dove hanno aperto alle grandi imprese. Però non ai lavori più umili, insomma, quindi la gente sta facendo polemica. Tra l'altro, questo poi c'è la testimonianza di mio cugino, è venuto fuori anche uno scandalo che alcuni aiuti umanitari che sono arrivati dall'estero per aiutare appunto la gente povera sono stati rubati da alcuni politici e ci sono tipo prove. È venuto fuori questo scandalo, tipo messaggi WhatsApp, audio, dove ad esempio invece di dare 5.000 spese, davano 1.500 spese. C'è stato questo scandalo, è recente. Non so, mi viene anche da oggi, no, sì, oggi ho sentito un amico in Argentina che mi ha girato poi un articolo, mi ha parlato anche della situazione che sta accadendo anche lì, che è molto similare comunque anche in Colombia e in Bolivia. Praticamente per gestire queste città dovete tenere conto che sono città molto grandi, cioè Bogotà fa 8 milioni di abitanti circa, Buenos Aires è enorme, non so il numero, però comunque è più o meno così come abitanti. Quindi cosa succede? Che stanno cercando di individuare dove sono i focolai e chiudono i quartieri, così la gente un po' esce a lavorare, un po' esce a ricercare da mangiare. E ad esempio, in Argentina oggi, no, ieri, hanno fatto praticamente hanno cominciato a fare un controllo sanitario casa per casa, quindi medici e infermieri che bussano le case, chiedono alle persone se hanno i sintomi del Covid, quindi tosse, febbre, mal di testa, mal di gola, e chi ce l'ha viene poi portato in una camionetta fuori dal quartiere, comunque lì in zona, e niente, viene praticamente gli viene fatto il tampone, giusto per, no, per capire quanti sono i contagi. E in questo articolo del Clarín, che è uno dei giornali più importanti dell'Argentina, si parlava di due isolati pieni di persone che facevano la coda per fare il tampone, che si presumeva appunto che avevano quei sintomi. Cosa importante da dire, se qua c'è un problema sanitario, figuriamoci in Latino America, nel senso che comunque anche là gli ospedali sono al collasso. In Ecuador all'inizio del Covid, non so se qualcuno ha visto i video, però comunque c'era la gente che moriva per strada. È successo anche in Colombia, in Bogotà, c'erano persone che hanno trovato morte per strada. In Ecuador addirittura gli davano anche fuoco per la
Sì,
paura.
esatto, cremazione dei corpi per strada,
Sì,
hanno
sì.
girato questi video ancora.
Sì. E quindi ecco, anche questo è un altro problema perché ovviamente anche lì hanno fatto i tagli negli ultimi anni alla sanità e a tutto quello che è il sociale.
Oltretutto, ora che mi ricordo, nello stesso periodo c'era, non mi ricordo se in Argentina, che c'era la polizia che a volte sparava ad altezza uomo, se vedeva la gente in giro.
Sì, mi pare in Argentina anche lei, non
C'era
ricordo.
un video che addirittura c'era un poliziotto che aveva sparato a gente che stava riprendendo da un palazzo. Quindi, cioè, manco.
Sì, diciamo che là comunque l'uso della forza militare quando c'è un problema viene adottato subito. Questo, come abbiamo visto anche in Cile nei mesi scorsi, quindi c'è un problema di repressione molto importante. Adesso col Covid non si può protestare, non si può fare niente. La gente comunque ormai per necessità, cioè non sta più rispettando queste regole, sta uscendo. Quindi stanno un po' accelerando anche il governo, tipo in Colombia, sta cercando di accelerare i tempi, appunto sta facendo già sta iniziando a far lavorare, non so, le badanti, le domestiche, si sta cercando un po' di accelerare i tempi perché la situazione comunque è grave, ecco, questo è un po', stanno aspettando aiuti che come qua non sono ancora arrivati, per cui c'è un parallelismo, comunque quello che è interessante è proprio il parallelismo un po', vabbè, il fatto che comunque abbiamo adottato anche là, abbiamo adottato le misure nostre, proprio identiche. E poi a livello proprio istituzionale, no? Che non si vuole aiutare chi è in difficoltà, ma chi è cittadino, cioè si fa una distinzione su questa cosa qua, come sta avvenendo anche qua in Italia. Lo so per certo perché mi occupo anche di spesa di un progetto di dare tra virgolette della spesa alla gente che non ne ha e le persone che non sono registrate non vengono aiutate, sono dimenticate. Cioè, c'è un problema anche burocratico in mezzo importante. Poi non so se avete altre.
Parlavi prima del confine tra il Venezuela e la Bolivia, no, mi
Tra
sbaglio, no?
Venezuela e Colombia.
E la Colombia dove i venezuelani vengono appunto in Colombia per prendere cibo perché è una
Sì, prima
situazione.
raccontavo, sì, io ho una zia praticamente che abita a Cucuta, che è una cittadina proprio in confine con il Venezuela, dalla parte in Venezuela e la parte del Táchira, San Antonio del Táchira, dove ho vissuto anch'io. C'è questo ponte, il fiume. Adesso in questo momento la situazione, lei abita proprio di fianco, è un quartiere di fianco, un paesetto. E la situazione lì è molto grave, nel senso che appunto non si hanno molte notizie di quello che succede all'interno del paese del Venezuela. Non si è dato a sapere. Quello che si sa praticamente è dalle persone che scappano, tra cioè, siccome appunto già c'era un embargo economico da parte degli Stati Uniti, diciamo che un po' il nostro cruccio. E quindi
non solo il vostro.
C'è un embargo economico, quindi non arrivano. Fate conto, un embargo economico significa non avere contatto con gli altri paesi, quindi non puoi importare altri prodotti, non puoi avere medicinali, sei isolato proprio anche a livello economico. Il Venezuela in questo momento so che soffre, soprattutto Caracas, che è una città enorme anche questa, che è la capitale, ha problemi di acqua. Ecco, anche in Argentina, mi sono dimenticato di dire, in questi quartieri, cioè voi tenete conto che i quartieri popolari sono fatti di famiglie con tanti figli e case piccole. Spesso non c'è l'acqua potabile, non ci sono le strade, sono strade sterrate, sono un po' fatti alla fortuna, insomma. Quindi in Venezuela c'è stato anche un problema sanitario già prima del Covid, per questi problemi sanitari di mancanza d'acqua, e quindi già era un'emergenza, e anche di cibo addirittura, nel senso che comunque loro sì, hanno frutta, verdura, riso, però manca la produzione, non c'è produzione, quindi spesso il governo venezuelano si occupa di dare tipo una spesa, già quando c'era Chavez comunque si dava una spesa alle famiglie, però davano un pacco di riso per, non so, una famiglia che era composta magari da 5-6 persone, e un pacco di riso ogni, non so, ogni 15 giorni, due pacchi, non so, due cartoni di latte, cioè, quindi molto poco, per cui già c'era questo problema, già c'era contrabbando in Colombia, tra Colombia e Venezuela, e anche di benzina, perché comunque Venezuela è, se non erro, anche addirittura la prima riserva di petrolio al mondo, sì, credo che sia la prima o la seconda comunque riserva petrolifera al mondo, quindi c'era questo traffico di contrabbando nel confine, e comunque la guardia venezuelana, che è la guardia militare, è molto violenta, lo so per certo, ho avuto un viaggio qualche anno fa, ho visto delle situazioni molto forti, ecco, quindi c'è abuso di potere anche da questa parte qua, insomma, quindi c'è paura comunque dell'invasione americana, della CIA, sempre che venga a destabilizzare il paese. Il Venezuela addirittura ha due presidenti, quello ufficiale che è Maduro e quello non ufficiale che è Guaidó, che è stato praticamente proclamato dagli Stati Uniti come il vero presidente, ma dalla gente no. Quindi c'è tutto un caos interno molto importante. E all'interno del Venezuela ci sono militari russi e cinesi, e è per questo che non, per fortuna non c'è stata una guerra con gli Stati Uniti, non ha invaso, quindi c'è comunque una forte pressione in questo paese a livello sociale, fortissima. E niente, questo...
E le zone militarizzate, cioè anche dicevi cinesi, russi, così, sono durante il coronavirus o rimaste?
Questo non te lo so dire, sinceramente. Okay. So che c'erano prima, anche per difendere un po' a livello strategico.
Perché alla fine il coronavirus ha mobilitato, anche, cioè, ha spostato anche certe pedine del risico, diciamo.
Sì, probabilmente. Cioè io delle notizie, io parlo per notizie, per testimonianze. Io so, mia zia, appunto, per tornare un po' a mia zia, che la sento spesso.
Per fortuna.
Per fortuna, lei sta bene, vi saluta tanto. se volete fare un giro da casa, mi casa stu casa, sicuramente vi ospita. Assolutamente, anzi. No, lei mi racconta praticamente una situazione molto complicata, nel senso che appunto le persone, non avendo da mangiare in Venezuela, scappano, quindi frontiera chiusa militarmente, scappano, ci sono dei percorsi dove devono attraversare il fiume, cioè abbastanza faticosi, comunque non una cosa facile. Le persone arrivano, le persone venezuelane arrivano, prendono il cibo da gente, non so, anche dal quartiere o dalla chiesa o comunque quello che riescono, prendono e tornano indietro, medicinali, tutto quello che riescono e tornano indietro. E quindi fanno questo via vai, c'è cioè questo via vai in frontiera molto importante. Soprattutto viaggiano di notte. E niente, quindi tanti venezuelani rimangono anche, e anche lì c'è uno sfruttamento, tra virgolette, purtroppo mia zia mi ha detto questa cosa qua l'ultima volta, che si è scoperto che praticamente alcune persone che hanno magari più agiate, che hanno la casa, affittano una stanza al giorno a queste persone che sono in difficoltà per lavori, anche addirittura prostituzione e chissà, insomma, quindi delinquenza comune. Sì, comunque la situazione è molto pesante, soprattutto in frontiera. Ecco, questo anche lì attendono. Diciamo che il fulcro del virus è a Bogotà. Bogotà, Cali, che è una città sul Pacifico colombiano, che sono le città, tra virgolette, un po' più grosse, come Medellín anche, però quelle più colpite sono Bogotà e Cali, in questo momento qua, in Colombia. In Bolivia, anche lì la situazione è un po' instabile. Io ho un'amica che io ho lavorato in Bolivia, ho fatto qualche mese di servizio, ho lavorato nel sociale là, e quindi ho conosciuto delle persone per cui ho mantenuto i contatti, e loro mi raccontano che appunto la chiesa è molto attiva, aiutano le persone che non hanno niente, quindi c'è diciamo questo aiuto importante. Il governo è nel caos perché anche negli ultimi mesi c'è stato anche praticamente l'espulsione di Evo Morales, che è stato il primo presidente indigena della storia latinoamericana, però è stato cacciato via, purtroppo anche per motivi si dice, di appoggi anche di una politica comunque legata al traffico di droga. Perché lui ha cominciato. Lui prima era un sindacalista cocalero, molto legato alla tradizione inca in Bolivia, quindi ha dato voce inizialmente a tutto quello che era la povertà, quindi gli indigeni, ha dato comunque uguaglianza, soprattutto tra le. Là ci sono tantissime, cioè ci sono gli Aymara, ci sono gli Inca, cioè ci sono comunque i popoli indigeni sono molto vivi. E c'era già un classismo e un razzismo con la società comunque un po' occidentalizzata boliviana, no? Un po' più capitalista. E Morales ha dato voce a queste persone e quindi inizialmente ha avuto un appoggio importantissimo da parte della popolazione. Si dice che lui sia stato comunque finanziato da un investitore che voleva il litio, che Bolivia è uno dei pochi paesi che ha questa riserva, quindi si dice questo. Cose sicuramente tangibili e concrete che ha fatto sbagliando è stato il disboscamento della foresta amazzonica per coltivare coca, dicendo semplicemente che era.
Un'altra sostanza molto
Sì,
importante.
perché la coca, la foglia di coca, comunque è una, diciamo, tra virgolette, un'erba sacra, e quindi non è come la cocaina. Ne ho fatto uso anch'io, è un'erba, si mastica e ti tiene su. Comunque, però non è una droga, secondo me, è più sì, è una droga, dai, diciamola, però
È una
non
sostanza, uno stimolante,
è
diciamo
uno
proprio.
stimolante, sì, comunque ti dà più energia, ti ossigena il sangue. Adesso io non so bene chimicamente cosa faccia nel corpo, comunque è utilizzata un po' da tutti, la vendono nei mercati, la trovi dovunque. E lui con questa scusa ha detto, la coca è sacra, e quindi ha cominciato a disboscare la foresta amazzonica. E infatti con lui negli anni,
Presupponendo che non fosse sacra la foresta amazzonica.
infatti, appunto, e infatti poi ci sono stati un sacco di proteste da parte poi degli stessi indigeni contro Morales. Lui poi è diventato, non so, si è divinizzato, cioè lui diceva che erano stati gli Inca a dare il potere per governare il paese, quindi ha cominciato a togliere alcuni diritti, come ad esempio, non so, come si dice quando c'è la successione, cioè lui ha tolto la successione praticamente sì, praticamente prima c'era la democrazia,
cioè
rimasto... lui l'ha allungata, lui è rimasto
a vita, è stato mandato a vita, diciamo, tipo
praticamente sì. E sì, ha cominciato comunque anche lui a commettere comunque ingiustizie sul popolo, e al punto tale che poi è stato cacciato via. Penso sia, ci chiedevano dove è finito Evo Morales,
dove è finito Morales,
dove è finito Morales,
fatti sentire se sei
diceva, se lo sapete potete contattare la Tustac.
Qualcuno l'ha visto qua sull'Adige che passeggiava, non so se sia vera questa cosa qua,
sull'acqua
camminava sull'acqua. No, quindi appunto si viene da un caos, tutta questa premessa per dire che comunque anche lì c'è stato c'è una instabilità politica, quindi subito dopo è arrivato il Covid, quindi il governo praticamente non c'è, per cui la gente si sta arrangiando, e lì fa tanto leva la Chiesa, che all'epoca di Morales era l'opposizione, quindi importante anche questo, per cui anche quando c'è stato il momento in cui Morales stava per essere cacciato via, ci sono state delle violenze incredibile, cioè questa mia amica mi ha detto che è stata chiusa in casa a Cochabamba, la città di Cochabamba, che è la seconda, la terza città più grande della Bolivia, comunque chiusa in casa con la famiglia perché sentiva proprio spari dei militari, insomma è stato aerei che volavano, militari, quindi è stata una situazione molto pesante comunque. E niente, quindi in questo periodo di coronavirus c'è tra virgolette un po' un sollievo da parte della gente, però diciamo che ci si arrangia là, ci si dà una mano con il vicino. Io faccio un esempio: mia zia ha ricevuto una spesa da parte dello Stato dopo un mese e mezzo, e l'ha donata a una signora che vive di commercio, il figlio ha 60, la signora si chiama Doña Francisca, ha 80 anni, una grande, e lei vive praticamente, viveva di commercio, cucinava le arepas, cucinava qualcosa, la vendeva nel quartiere, eppure anche il figlio, e entrambi sono rimasti senza niente, e quindi tutto il quartiere quando può passa da Doña Francisca, Doña Francisca, tenga qui, bon, pacchetto d'arroz, tutto quello che è, cioè, si è un po' innescata la solidarietà, ecco, questa è la parte positiva, insomma, della situazione.